Ciao a tutti e bentrovati su Seeking Seekers, programma della radio di Ateneo Onde Quadre, ma se siete qua già ormai lo sapete. Quindi io partirei con le formalità subito e direi contatti. Ci trovate sulla pagina Facebook Seeking Seekers, sulla mail seekingseekersoq@gmail.com.
Bravissimo.
Finalmente abbiamo imparato. E a fianco a me ho Federico.
Ciao.
Simone.
Ciao a tutti.
In regia c'è Valentina e oggi abbiamo un ospite, il professor Paolo Nerotti.
Buonasera a tutti, grazie per essere qua.
Professore di Strategy and Organization e soprattutto ricercatore. Oggi ci parlerà delle sue ricerche al Politecnico. Diciamo che le parole chiave di oggi saranno sharing economy, big data e appunto strategy. Prima di partire partiamo col primo pezzo di Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.
Ed eccoci, bentrovati di nuovo su Seeking Seekers. Dicevamo, oggi siamo in compagnia del prof Paolo Nerotti e dicevamo che le parole chiave di oggi sono sharing economy, strategy, proprio quello di cui chiediamo adesso al prof di farci una panoramica.
Sì, di nuovo buonasera a tutti. Diciamo che è importante innanzitutto capire perché qualcuno dovrebbe occuparsi di business o di strategy dentro un ateneo tecnico come il Politecnico. Beh, perché innanzitutto rispecchia quello che avviene anche fuori dal mondo. Se voi andate all'MIT, abbiamo persone che si occupano di management, abbiamo fior fiori di economisti. Capire la tecnologia e fare ricerca sullo sviluppo tecnologico è importante, ma avere una visione strategica su come la tecnologia può risolvere dei problemi di mercato, dei problemi sociali, è altrettanto importante. Quindi competenze, diciamo, manageriali, economiche, competenze di sviluppo tecnologico sono sempre più complementari, è quello anche che nel nostro corso di laurea di ingegneria gestionale proviamo a fare, formare delle persone che non sono esperti della singola area tecnologica, ma che comunque alla fine sanno portare l'innovazione sul mercato. L'innovazione e la tecnologia deve andare sul mercato, quindi c'è bisogno di persone che facciano questo. Quindi noi dentro il Dipartimento di Ingegneria Gestionale nel corso di laurea proviamo a fare ricerca su questo e a formare persone che siano in grado di portare l'innovazione sul mercato. Poi io nello specifico nasco appunto come una persona che fa ricerca su temi legati alle tecnologie informatiche, quindi il primo tema che mi diedero è cerca di capire come le banche, le assicurazioni, i servizi finanziari vengono cambiati dalla tecnologia informatica. Era il 1999-2000, quindi mi apprestavo a laurearmi e poi a iniziare un dottorato di ricerca, quindi non avevo idea di cosa volesse dire fare ricerca, e quindi ho iniziato di lì. La tecnologia dal 2000 al 2016 è cambiata parecchio. Alcuni temi in realtà di come la tecnologia trasforma il lavoro, di come trasforma la società, non sono cambiati, però in un certo senso la tecnologia ha rafforzato alcuni dei temi di cui poi vi dirò più tardi.
Appunto, tutto questo flusso di informazioni che abbiamo in più tramite le tecnologie informatiche che stanno rivoluzionando tutte le scienze, e forse in particolare questa, appunto, la gestione d'azienda è stata completamente rivoluzionata da un enorme flusso di informazioni che possono ricevere, e quindi anche la sharing economy, che fondamentalmente nasce, credo io, dal fatto di poter condividere alcune informazioni, ovvero ritrovarsi dal web, e da qui appunto la necessità di ricercare su questi temi. Sì. E su arrivare su ad argomenti nuovi,
assolutamente. Poi voi la sharing economy, quello che dico sempre ai miei studenti, la conoscete meglio di noi perché la vivete, cioè, quindi certo. Io ho ancora un'automobile, ma voi probabilmente venite al Politecnico con un'auto di Enjoy o di Car2Go piuttosto che con bike, esatto. Esattamente, quindi spesso appunto quello che proviamo a fare è darvi una concettualizzazione di quello che è sotto gli occhi, che magari però la persona, certo, non tendono a riflettere su alcune implicazioni sociali ed economiche.
Giustamente, cioè, la nostra generazione, comunque, di noi studenti attuali, è abituata a vivere queste cose magari senza averne proprio una consapevolezza, perché sì, se l'è ritrovata, insomma.
Sì, assolutamente. Guarda.
Quindi è bene che, appunto, che ci siano appunto dei corsi proprio che ci aiutino appunto a sviluppare questa coscienza.
Sì, giusto per dire l'aneddoto più recente, qualche mese fa un mio studente che seguo per la tesi, di fronte alla mia domanda, ma conosci questa tecnica statistica per analizzare i dati, mi ha detto no, però in realtà ho deciso con la tesi di seguire un corso su Udacity. Udacity è una università online, quindi avrete sentito parlare dei MOOC, dei Massive Online Open Courses. Quindi mi stupiva il fatto che io studio queste trasformazioni, ma gli studenti sono già parte di queste trasformazioni, quindi questo studente stava seguendo un corso gratuitamente di statistica che era erogato da qualche docente in giro per il mondo, che aveva messo sulla piattaforma Udacity il proprio corso. Quindi il mondo sta già cambiando, forse le vecchie generazioni, anche di manager, che poi alla fine guidano le scelte tecnologiche e strategiche delle imprese, se ne rendono meno conto poi, e questo ovviamente è un problema. Per chi fa auto, ovviamente il car sharing, la sharing economy è un tema. Per mio fratello, che è del 1964, nato nel 64, quando compì 18 anni, la prima vacanza fu, vabbè, con la mia Panda 45 vado in Spagna, ok? L'auto era un elemento di status, un elemento con cui tu vedevi il mondo. Adesso non è più necessario fare questo possedendo un'auto, mm-hmm. Cioè, quindi non è necessario possedere un'auto per andare all'università. Per voi questo è naturale, è chiaro che per chi progetta e vende auto probabilmente dovrà fare con criteri nuovi. Cioè, mi dicevano in Fiat che i giovani adesso non sono tanto interessati al fatto che l'auto abbia determinate feature o funzionalità, alcuni dei giovani, ma sono interessati magari a salire su un'auto e poter caricare in automatico la propria playlist su Spotify. Quindi sì, questo è un tema, certo, di big data, perché l'auto deve riconoscere
una questione di priorità.
Esattamente, quindi alla fine siete molto più interessati all'accesso che al possesso.
Sì.
E questo ha anche degli elementi positivi, perché probabilmente potrebbe anche, adesso filosofeggio, andare verso una società che è meno consumistica, meno legata a valori di consumo, di status, ma più di condivisione. La sharing economy alla fine è condividere asset, un po' come si faceva, come facevano i nostri nonni nei paesini, in cui c'era uno che aveva il forno e lo metteva a disposizione di, certo, tutti per cuocere il pane, e c'era quello che magari, non so, sapeva scrivere le lettere, quindi sì, andavi, sì, da lui, sì, e roba del genere. Una condivisione di asset. In fondo la tecnologia ci riporta a delle pratiche, a dei comportamenti che erano già nel nostro DNA come società.
Sì, semplicemente, diciamo, erano troppo lontani tecnologicamente proprio per trovare chi
Assolutamente.
Fornirci servizio.
Il tema è che è esattamente questo, cioè quando BlaBlaCar, cioè, alla fine la value proposition qual è? Cioè condividere, risparmiare sulla benzina, condividere un viaggio, BlaBlaCar, quindi c'è, cioè, un elemento di socialità. Quello che ti permette ovviamente il fattore abilitante è la tecnologia, cioè quando appunto io ho utilizzato BlaBlaCar una volta per curiosità così, per andare ad amici a Milano, cioè quello che mi ha stupito, ho detto troverò mai qualcuno che vorrà venire in macchina con me, quindi mise per la prima volta la richiesta, era la prima volta che lo utilizzavo, alle 7:30 di mattina del venerdì, a mezzogiorno avevo già riempito l'auto. Poi curiosamente trovai due persone che erano uno studente del Politecnico, che erano dello stesso paese in Puglia, cioè anzi un paese di fianco dell'altro, quindi il fattore abilitante è ovviamente la tecnologia, il fatto che io posso controllare, guarda che questa roba qua, questo qua che porto in auto non è uno psicopatico, certo, non è uno che guida male, certo. La tecnologia comunque abbatte quelli che vengono chiamati i costi di transazione, comunque riesco più facilmente a capire chi ho, riesco, sì, a condividere informazione, a gestire una community, e questo abilita in un certo senso dei comportamenti anche più virtuosi. Veramente triste andare in macchina, sono andato tantissime volte tra Torino e Milano, cioè ti addormenti, non parli con nessuno, spendi un sacco di benzina, eccetera, eccetera, e quindi la tecnologia alla fine è un fattore abilitante, quindi è molto importante capire questo. Per chi fa auto, ad esempio, oggi questo è un problema, nel senso, quindi venderò meno auto probabilmente, ma potrei vendere più servizi legati alle auto. Cioè General Motors ha investito fortemente nella concorrente di Uber, che si chiama Lyft, sta investendo in un ecosistema che di sharing di biciclette, di trasporto in generale nelle città. Peraltro sono qui al Politecnico anche nella parte di infomobilità. General Motors è stato il primo a investire nella infomobilità 15 anni fa negli Stati Uniti. Mi spiegavano che alcuni dei ricercatori adesso che dagli Stati Uniti sono confluiti qua in Europa per riportare in Italia alcune di queste pratiche.
Quindi diciamo quindi una rivoluzione.
Preparatevi a 10-15 anni di grande cambiamento, esatto, tecnologico ma anche sociale.
Già, appunto,
senso,
già siamo parte di questa, cioè, rivoluzione, voi siete parte, in maniera più o meno consapevole, però a quanto pare sta andando sempre più avanti, sta prendendo sempre più piede. Direi che ne parliamo dopo il prossimo brano.
Sì. Di Nas, Nas is Like.
Freedom of jail, clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. As far as rap go, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. First it was nasty, but times have changed. Ask me now, I'm the artist, but hardcore, my signs for pain. I spent time in the game, kept my mind on fame. Saw fiends shoot up and do lines of cocaine. Saw my close friend shot, flatlining my same. That depends, carry MAC-10s to practice my aim. On rooftops, tape CD covers the trees. Line a barrel up with your weak pitcher. Squeeze. Street scriptures for lost souls in the crossroads. To the corner thugs hustling for cars that cost dough. To the big dogs living large, taking it light. Pushing big toys, getting nice. Join your life is what you make it. Suicide, few tried to take it. Belt tied around their neck and jail cells naked. Heaven and hell, rap legend, presence is felt. And of course, NAS are the letters that spell. Now it's like life or death. My rap, my poetry's deep, I never felt. Earth, wind, and fire, rims and tires, bulletproof glass inside is the realest driver. Planets in orbit, line them up with the stars. Tarot cards, you can see the Pharaoh Nas. Iron Mike, Messiah type, before the Christ, after the death, the last one left. Let my cash invest in stock, came a long way from blasting. Techs on blocks, went from Seiko to Rolex. Owning acres from the projects with no chips to large cake though. Dimes giving fellatio, siete zeros. Bet my nine spit for the pesos, but what's it all worth? Can't take it with you under this earth. Rich men died and tried, but none of it worked. They just robbed your grave. I'd rather be alive and paid before my numbers call. History's made, some are fall, but I rise, thug or die. Making choices that determine my future under the sky. To rob, steal, or kill, I'm wondering why. It's a dirty game, is any man worthy of fame? My success to you, even if you wish me the opposite. Sooner or later, we'll all see who the prophet is. Not like life or death, I'm a rebel. My
bussing heat through your windows. I'm like a street sweeper, green leaf reaper, like Greeks in Egypt learning something deep from their teachers. I'm like crime, like your nine, your man you would die for, always got you. I'm like pop dude you would cry for. I'm like a whole lot of loot, I'm like Chris money, corporate accounts from a rich company. I'm like ecstasy for ladies, I'm like all races combined in one man, like the 99 summer jam, bulletproof, I'm a man. I'm like being locked down around new faces and none of them fan. I'm the feeling of a millionaire spending 100 grand. I'm a poor man's dream, a thug poet. Live it and I write it down and I watch it blow up. Y'all know what I'm like, y'all play it in your system every night now.
Not just like fight for death, I'm a rebel. My poetry's deep, I never felt.
Si stava parlando di come la sharing economy stia cambiando un po' le cose e la collettività in generale e di come si stia passando appunto ad una diversa visione del consumismo classico e di come anche il valore del prodotto, del servizio stia cambiando. Si stava facendo ad esempio l'esempio dell'hotel.
Sì. Sì, diciamo che appunto la vostra generazione probabilmente è meno attaccata al possesso e al consumismo di quanto lo potesse essere la mia generazione o quella dei famosi anni 80, dove tutti avevano Moncler, dovevano apparire le Timberland, eccetera, eccetera. Forse voi, io li ho vissuti da ragazzino.
Beh, mode non ancora passate completamente, ma...
No, assolutamente. Però, ad esempio, il fatto che ci siano anche delle imprese che... attraverso cui puoi rivendere gli abiti, cioè, è chiaro, se ci pensate su questi aspetti di sharing, addirittura degli abiti, c'è una startup di Torino che di fatto ti permette di rivendere gli abiti dei bambini. Cioè, il problema che hai con la crescita dei bambini è che gli abiti costano tantissimo,
compri un sacco di roba e poi la devi buttare via,
la devi buttare via o la passi al fratellino o al tuo amico o alla coppia di amici che ha figli. Quindi questa roba qua permette nuovi modelli di condivisione. Quindi questo avviene in tantissimi settori, cioè addirittura c'è chi dice che la pubblicità, questa è, vabbè, una profezia molto forte, è destinata quasi a morire nelle forme classiche push, in cui tu vedi un messaggio pubblicitario alla TV e sei incondizionato a comprare. Anche perché se ci pensate spesso, beh, siamo utenti abbastanza passivi rispetto a quello che vediamo alla TV come pubblicità.
Ma più che altro oltre un certo limite... diciamo fa l'effetto contrario, possiamo
assolutamente
dire.
Quasi di repulsione, mentre invece noi ci fidiamo magari delle review, cioè le grandi community alla fine, quelle che abbiamo su Facebook, su TripAdvisor, su Amazon, quando voi comprate su Amazon o su eBay, cioè alla fine siete condizionati positivamente magari dai giudizi positivi che la community ha dato. La cosa che mi ha stupito tempo fa è appunto, cercavo una recensione su un ristorante qua a Torino. Sono andato su TripAdvisor e tra le review che mi faceva vedere TripAdvisor come la priorità più alta c'era quella di un amico di amici. Quindi riconoscevo, sì. Mi dice appunto, TripAdvisor mi segnalava che questo era un amico di amici miei su Facebook. Ed è chiaro che questo ha condizionato la mia scelta. Ho detto, beh, se Tagliatali ha detto che è un buon ristorante, caspita, magari ci vado. Quindi, se ci pensate, questo vuol dire anche che cambiano completamente le filiere. Cioè, alla fine, l'hotel ha bisogno di TripAdvisor per farsi reputazione online, per farsi pubblicità, e ha bisogno della community dei clienti. Però TripAdvisor ha bisogno addirittura dei dati di Facebook per capire i network di amicizie. Quindi cambiano completamente le filiere. Questo è un esempio, ma ne potremmo vedere anche altri.
Esatto. Poi quello che ci chiedevamo a tal proposito era anche il problema privacy, perché arriva un certo punto in cui sembra che tutti conoscano informazioni nostre, personali, tali da poterci condizionare in questa maniera, e alla fine ci condizionano.
Sì, la privacy è un grande elemento, cioè abbiamo ad esempio nel mio dipartimento giuristi che ne parlano, chi si occupa di marketing che ne parla, cioè di fatto che dare informazioni in un certo senso ti aiuta a profilarti meglio e anche a ricevere pubblicità che in un certo senso fa più al caso tuo.
Sì, poi ovvio.
Però dipende. Ovvio, questo è il lato positivo, e anche altri lati negativi. La percezione delle persone sulla privacy è molto diversa. C'è chi pubblica su Facebook qualsiasi informazione, c'è chi è molto più restio. Quindi noi tutti abbiamo un atteggiamento molto diverso dalla privacy, ma sicuramente hai ragione, la privacy è un grande elemento.
E da questo punto di vista sappiamo anche che la legislazione è sempre un passo indietro rispetto alla tecnologia, che va sempre più veloce.
Assolutamente, hai centrato un punto fondamentale. La regolamentazione, ma lo vedi anche su Uber, ma come sulla privacy, è sempre destinata a inseguire l'innovazione, ad arrivare un epsilon dopo. E questa è la cosa affascinante dell'innovazione. Certo, vagliela a spiegare a Uber, che è Uber Pop, che non può operare in Italia per una sentenza del Tribunale di Milano. Sì. Però appunto, questo è un tema affascinante per giuristi.
Sì, qua se ne potrebbe parlare un'ora su.
Però
se
è giusto, a riprova del fatto che per sviluppare le soluzioni tecnologiche e i servizi tecnologici hai bisogno di chi si occupa di legge, chi è esperto in legge, ma chi si occupa di sociologia, chi si occupa di mercato, e quindi in questo caso di ingegneria gestionale. In questo momento sto tirando l'acqua al mio mulino, nel senso.
Beh, anche al mio, allora, dai.
E anche al mio, assolutamente.
Ok, allora proseguiamo dopo. Sì. Dopo questo brano, Too Old to Die Young, Brother Deej. Too late me down.
Bene, allora, parlavamo di appunto di TripAdvisor e soprattutto stavano dicendo dei dati che vengono venduti tra appunto questa catena di valore che c'è tra l'hotel, TripAdvisor, Facebook addirittura. E quindi come influisce l'information technology e appunto magari un po' dei big data di cui parlavamo la scorsa puntata anche sì. In questo ambiente?
Sì, alla fine la regola aurea è un po' che chi detiene i dati detiene il potere, in questo caso il potere economico, quindi se ci pensate nel momento in cui date una review, condividete una conoscenza che sicuramente ha del valore, e vai in quel ristorante perché è buono, no? Sono simpatici, sono puliti, ma alla fine il proprietario di questo dato fondamentalmente è il TripAdvisor. E potere di mercato cosa vuol dire in questo caso? Che quando voi prenotate una stanza su TripAdvisor attraverso attraverso Booking utilizzando le review di TripAdvisor, alla fine se pagate questa stanza 100 euro, 30 euro, quindi il 30% circa, rimane come fee di intermediazione a TripAdvisor, quindi non vale l'hotel. Quindi da un punto di vista di cliente io sono contento, perché alla fine TripAdvisor piuttosto che Booking mi ha dato la possibilità di visionare tanti hotel in fase di scelta, di vedere le review, quindi sono indubbiamente contento. Gli hotel su Booking e su TripAdvisor alla fine sono in una situazione di concorrenza, quindi terranno i prezzi relativamente bassi, quindi come cliente sono di nuovo molto contento. Come albergatore sono meno contento, perché 30%
che ci rimette, diciamo, che l'albergatore in questo caso
va via, ma il tema è che fuoriesce anche dall'Italia, perché queste aziende comunque stanno nella cosiddetta nuvola, nel cosiddetto cloud computing, quindi non è PIL che rimane in Italia ma che prende un'altra strada, sta all'estero. Come contribuente fiscale, quindi come persona che paga le tasse, quindi sono meno contento. Come TripAdvisor o Booking, quindi mette in concorrenza l'hotel, cioè alla fine un turista americano decide su TripAdvisor se è meglio passarsi 2 giorni del suo viaggio in Europa in Provenza, in Costa Azzurra, piuttosto che farli in Liguria. Ti mette in concorrenza, ti dà più informazioni, però rialloca il potere e rialloca il valore economico, quindi addirittura Hollande qualche anno fa aveva lanciato la provocazione: bene, se non riusciamo a tassare Google per il reddito che fa qua, tassiamo la generazione di dati. Era una provocazione, perché non so come si possa fare a tassare la generazione di dati, però se ne è parlato poi anche in Italia col governo Renzi, che a un certo punto parlò della cosiddetta Google Tax, quindi è un gran casino da questo punto di vista, perché dovresti portare tutti i paesi a utilizzare le stesse regole fiscali. Non mi addentro questa materia, che sarebbe noiosissima.
Sì, anche
però
il fatto comunque di combattere quelli chiamati paradisi fiscali, che magari attirano tutte le grandi compagnie e portano via un sacco di soldi, diciamo.
Sì, il tema è esattamente questo: i dati comunque sono intangibili, quindi lo storage di dati, il processing di dati è intangibile, può stare nella nuvola. Il problema è che poi a questo punto io mi metto come azienda nel paese che mi offre le condizioni fiscali migliori o le condizioni di accesso al mercato del lavoro, al mercato dell'energia migliori. Cioè, non mi metterò sicuramente in Italia, che ha un alto costo dell'energia con i miei server farm, è una fiscalità molto, molto elevata. Quindi
assolutamente. Beh, quindi abbiamo imparato che le nostre recensioni su TripAdvisor non solo hanno un valore...
Sì, fatevi pagare,
esatto,
le recensioni.
Hanno anche un valore economico proprio nella pratica, ma adesso riparleremo più avanti, ci ascoltiamo un pezzo. Oggi, o meglio nel nostro oggi, poi voi che lo sentirete in podcast... sarà passato un po' di tempo, è il 35esimo anniversario, se non erro, della morte di Bob Marley, e ci sentiamo Buffalo Soldier.
Non lo sapevo, quindi ho imparato qualcosa, grazie.
Bene, allora eccoci. Nell'intervento scorso siamo passati da recensioni TripAdvisor a paradisi fiscali con una catena incredibile di argomenti che alla fine appunto sono tutti collegati. E adesso invece nel fuori onda abbiamo imparato l'ennesima cosa nuova di questa puntata, ovvero che in Italia siamo pochi ad essere laureati. Ma magari chiediamo a lei un po' qual è appunto la situazione nel nostro paese.
Sì. Purtroppo l'Italia ha una sorta di svantaggio competitivo su tutto quello che è tecnologia e imprenditorialità. Cioè, alla fine la Silicon Valley sta sotto San Francisco, le startup stanno in Israele, al di qua dell'Oceano Atlantico, stanno un po' a Berlino, stanno un po' a Parigi e a Londra. Quindi l'Italia ha molti pochi laureati, adesso non ho statistiche, non mi voglio neanche annoiare con statistiche particolari, però qualche anno fa era il 12,5% della popolazione italiana ad avere una laurea, adesso è ancora così comunque, molto pochi, e soprattutto tanti e troppi rispetto alla domanda di lavoro si laureano nelle humanities. Non voglio dare giudizi di merito adesso, però il tema è che alle imprese, soprattutto se vuoi parlare di big data, ti serve un laureato in scienze o in materie scientifiche o in materie tecnologiche o in materie ingegneristiche oppure in materie anche legate alla medicina, cioè, quindi sono tutti settori che sono onnivori di dati, cioè le scienze, l'ingegneria, la medicina. Quindi se avrai una laurea in questi ambiti sarai colui che può parlare alle macchine che triturano i dati e che può in un certo senso porsi delle domande che derivano da capire, ok, questi dati cosa mi possono dire, come li posso analizzare. Quindi uno dei mestieri di cui avete sentito parlare è il cosiddetto data scientist, cioè, quindi la statistica sarà sempre più importante nell'ambito dell'ingegneria, delle scienze, della medicina, della tecnologia. Quindi da questo punto di vista, quando i miei studenti mi dicono devo andare via dall'Italia perché l'Italia ormai è un paese per vecchi, in realtà non è così, perché comunque l'Italia è un paese che ha delle forze in alcuni settori. Prima parlavamo del turismo, sicuramente il turismo è un settore in cui i big data sono importanti e in cui voi, se ci rimanete, potete davvero costruire il paese del futuro, perché alla fine siete persone che avranno una laurea, avranno un'educazione, avranno una preparazione scientifica e ingegneristica di un certo tipo e saranno richiestissimi, almeno mi auguro, dal mondo delle imprese.
Sì, di questo aspetto di competizione in Italia siamo rimasti un po' tutti sconvolti, perché sì, ci aspettavamo, rispetto a quello che si sente di solito, che i giovani che si laureano sono tanti. Invece anche in questo caso abbiamo imparato una cosa nuova, perché certo, sembra che il fatto che ci sia una grossa richiesta di lavoro da parte dei laureati che non riescono a trovare lavoro, appunto, sembra significare che i laureati siano tanti. Invece è proprio come ci parlava il professore, il fatto, certo, che è il settore di impiego quello che è già saturo. Settori come appunto quelli della ricerca in questi campi, in questi ambiti che si stanno sviluppando e a quanto pare tendono sempre di più a svilupparsi in futuro, sono quelli in cui bisogna puntare e quindi appunto un discorso interessante.
Sì, forse da questo punto di vista possiamo anche dire che magari sono le aziende che a volte investono un po' meno sulle tecnologie, su questo
assolutamente
su cioè, questo studente neolaureato di cui parlavamo prima.
Spesso mi capita, non dirò nomi, di avere richieste da aziende anche grandi dicendo: ma ci servono delle tesi sui big data, ci servono laureati in big data. E io chiedo: va bene, sviluppiamo delle tesi, però dovete dirci voi l'argomento. Quindi è un chiaro caso di disallineamento. Le aziende sentono parlare di big data perché è la moda del momento, non sanno esattamente come i big data possono aiutare le imprese a migliorare il loro business, alla fine lo sanno più i laureati o i laureandi. Spesso chi si laurea, ma ne parlavo anche con colleghi informatici di telecomunicazioni, su temi afferenti ai big data, non faccio in tempo a laurearlo che ha già preso, cioè l'ultimo mese di tesi non lo vedo più questa persona perché ha già preso la via di un'azienda. Ci capita spesso, quindi a riprova del fatto che c'è una grande domanda di
esperti nel settore.
Sì.
Anche se tanto esperti magari non se ne può parlare, visto che comunque è un argomento appunto nuovo e molto ampio.
No, però alla fine davvero è un po' di conoscenza sulla statistica, certo robusta, cioè, ma qua ingegneria o architettura la si ha, competenze di dominio, magari appunto big data nel turismo piuttosto che nell'auto, piuttosto che nell'aerospazio, e competenze ingegneristiche appunto, quindi non è nulla di particolarmente, cioè non è che i big data sono un oracolo iper scrutabile.
Sì, sì.
Bene, quindi abbiamo scoperto di essere importanti,
sì,
di dover rimanere in Italia, finalmente qualcuno che ci dice di rimanere.
No, puntate su questo paese, perché ovviamente è un dramma.
Noi facciamo un programma radio in cui diciamo di andare via assolutamente, l'altro in cui diciamo
ma
restiamo.
Andateci
no,
anche via per ovvio. Qualche anno, nel senso, sì, però poi tornateci. Alla fine esatto. Scoprirete che l'Italia cioè, ha un buonissimo sistema di scuola superiore e anche una buonissima università. Dove manca è purtroppo nei master, nei dottorandi, nei dottorati di ricerca.
Quindi nella pratica finale poi forse.
Sì, qua forse si fa anche troppa teoria, nel ecco. senso è,
e questo è un argomento
è proprio
di
applicazione
di cui
ne parliamo dopo
spesso. Esatto,
di questo.
Ne parliamo allora dopo, ci ascoltiamo l'Oniter dei Verdena.
parlavamo prima della situazione degli studenti italiani, di come sarà la nostra situazione, appunto. E invece ci vuole parlare lei di com'è la situazione della ricerca, di cosa si occupa all'interno del Politecnico?
Sì, io mi occupo soprattutto di temi appunto legati a strategia in settori dove la tecnologia, dove internet, dove i temi di big data, di sharing economy contano, dove appunto le imprese devono un po' capire come cambiare il modello di business. Cioè, hai dei, in certo senso, delle aziende che erano già lì nel vecchio mondo e che adesso si trovano su un mondo completamente in trasformazione. Quindi parlavamo dei produttori di auto prima, che probabilmente dovranno iniziare a preoccuparsi dell'auto non più come un prodotto, ma come una piattaforma attraverso cui erogare nuovi servizi. Quindi cerchiamo di capire un po' come l'Italia soprattutto si sta trasformando da questo punto di vista. Quindi è chiaro che quel Politecnico, essere in Silicon Valley mi permetterebbe magari di andare a intervistare Mark Zuckerberg, mi piacerebbe un sacco. È chiaro che però non sono in Silicon Valley, sono nella Torino Valley, e quindi probabilmente il tema di ricerca che il Politecnico deve porsi è come l'Italia, le imprese italiane in questi settori dove la tecnologia ha un ruolo cruciale devono in un certo senso riposizionarsi per rivedere le loro strategie. E quindi qua abbiamo visto nel mio gruppo di ricerca un po' di cose molto interessanti, quindi come le imprese italiane si stanno trasformando, quali difficoltà hanno. Abbiamo ad esempio trovato che appunto in Italia le imprese nei settori legati a internet o legati all'informazione, come le banche, le assicurazioni, come la consulenza, come il software, come il retail, il commercio, comunque le imprese che hanno un'alta crescita di fatturato e arrivano in pochi anni a essere grandi imprese sono davvero poche. Cioè Facebook 10 anni fa non c'era, adesso è un colosso. Instagram non c'era, adesso inizia a essere un'azienda anche abbastanza importante. Google 15 anni fa non è una piccolissima azienda, tutti utilizzavamo AltaVista per cercare qualcosa online. Quindi questo trend ad esempio di forte crescita delle aziende che in pochi anni diventano dei giganti, delle piattaforme che cambiano anche il nostro modo di vivere, purtroppo sono quasi tutte aziende straniere. L'unica che mi viene in mente ad esempio è Yokes, cioè l'outlet sulla moda online, quindi un'azienda italiana. Un'altra che mi viene in mente è BlaBlaCar, che è un'azienda francese in realtà. Quindi è chiaro che il mondo della sharing economy, di internet, è un mondo che alla fine viene inventato, in un certo senso concepito, nella Silicon Valley, però è ovvio che ha effetti dirompenti dovunque. Quindi anche chi fa auto in Italia, piuttosto che lavatrici, piuttosto che componenti per il settore aeronautico, si dovrà preoccupare di questi trend.
È interessante anche pensare a lungo termine le previsioni di guadagno magari di queste aziende, di quanto ancora e come sopravvivranno, considerato che la società sta cambiando proprio rispetto alle modalità di lettura della realtà che ci offre.
Sì, questo è un tema interessante. Ad esempio mi ricordo che nel 98, quando in Erasmus in Finlandia, tutti si preoccupavano di Microsoft, questo monopolista. Cioè, nessuno oggi si preoccupa più di Microsoft come monopolista. È un'azienda che comunque si è inserita nella sua dimensione di business, non è un'azienda che cresce a due digiti in termini di fatturato, ma i protagonisti di internet oggi sono Facebook, sono Google. Magari tra 10 anni questi saranno le Microsoft di turno e avremo noi protagonisti.
Infatti è pazzesco pensare a con quale velocità succedono queste cose sotto i nostri occhi, ma non ce ne accorgiamo magari, perché lì per lì si pensa no, ma sta colonizzando il mondo, continuerà a farlo, e ci ha messo tutti sotto. In realtà bastano pochi anni, a volte mesi magari.
Però preparatevi a un mondo più complesso. Cioè, chi pensa che alla fine Google produrrà auto, chi pensa che Apple produrrà auto che si guidano da sole, probabilmente sbaglia, perché Google e Apple alla fine hanno le informazioni sulle mappe, hanno i dati, ma alla fine avranno sempre bisogno di un car maker. Quindi magari vedremo un'alleanza tra car maker e Google o Apple, come in realtà sta già avvenendo. Cioè, Marchionne qualche mese fa fece un tour della Silicon Valley che ebbe abbastanza risonanza per la stampa mondiale. Cioè, perché Marchionne, che fa auto, dovrebbe andare a incontrare Google, Apple e Facebook.
invece che passare a pensare magari alle energie alternative, si va a pensare a proprio,
beh, sì,
a proprio business completamente diversi.
Beh, quello è un altro tema, nel, esatto, senso l'auto del futuro sarà probabilmente anche elettrica. Cioè, seguite con attenzione quello che Elon Musk, o Musk, come si pronuncia, sta facendo con Tesla.
Della Tesla avevamo già parlato, appunto, di come le auto elettriche stiano
entrando. È un'auto dove l'aggiornamento di software avviene da remoto, come esattamente avviene per il nostro smartphone, quindi non devi andare più in officina, quindi di nuovo un mondo che cambia. Preparatevi a un mondo che è molto diverso da quello che era 10 anni fa.
A me è sembrato un po' strano invece prima quando parlava del fatto che di come le aziende più importanti adesso siano localizzate appunto vicino a San Francisco, nella Silicon, sì, Valley, eppure queste aziende trattano temi su internet, sull'informazione, sì, che sono la cosa alla fine più estesa che ci possa essere. Quindi noi possiamo raggiungere tranquillamente tramite internet quello che fa Facebook, ed è strano come invece in Europa, nonostante ci sia una distanza geografica, ma in realtà non ci sia una distanza di raggiungere queste aziende, sì. Quindi forse è anche semplicemente uno stile di vivere, semplicemente una mancanza di idee.
Sì, sì, assolutamente. Il tema è che in realtà il mondo non sta diventando da un lato più piatto, perché comunque il trasporto aereo, internet, esatto, la mail, tutto quanto ci permettono di parlare con il nostro amico, il nostro ex compagno di corso che magari sta lavorando nella Silicon Valley, ma dall'altro il mondo ha anche sempre di più dei poli, cioè si addensa attorno dei poli, cioè per internet è la Silicon Valley, non so, per l'aerospazio potrebbe essere Seattle perché abbiamo Boeing, ma anche Tolosa perché abbiamo Airbus, e quindi tutte le aziende che... o gli ingegneri aeronautici andranno a lavorare a Seattle piuttosto che a Tolosa, piuttosto che in parte anche a Torino dove c'è un pezzo della filiera, e l'Italia è, quindi può diventare un polo per che cosa? Beh, per il turismo sicuramente, cioè Colosseo, Pompei, tante altre.
Bisognerebbe rivoluzionare
cose.
L'arte, però, o portarla.
Beh, quello è un altro tema dove le tecnologie stanno entrando in maniera pesante. Cioè, ho incontrato qualche tempo fa un'iniziativa didattica Google che è venuta a parlare del Cultural Institute. Cioè, quindi molti musei ormai sono online attraverso Google.
Sì.
Quindi Google ha digitalizzato molte opere d'arte, le puoi vedere su telefonino anche con una risoluzione, una ricchezza di particolare che non riusciresti a vedere a occhio nudo a un centimetro di distanza dall'opera. Quindi aspettatevi che settori che apparentemente non c'entravano l'uno con l'altro adesso alla fine trovate un legame.
È una cosa buona anche perché finalmente si ricongiungono quei settori della cultura che si erano spezzati in maniera più o meno immotivata. Cioè se adesso... se fino ad ora la matematica...
Che sembravano di serie B o da intellettuali.
Sì,
cioè,
ma più che altro, esatto.
Da architetti, no?
se matematica e italiano sembravano due cose separate che non avrebbero potuto mai più incontrarsi, adesso finalmente è il caso che la cultura si ricongiunga con se stessa.
Assolutamente. La tecnologia è un fattore abilitante che aumenta anche esperienze tradizionali. Nel senso, se voi andate a Firenze, se andate a Venezia, vede che la gente ormai non viaggia con la Lonely Planet sotto il braccio come viaggiava ai miei tempi. Con l'iPad,
io la, certo, compro ancora.
Anch'io la compro ancora. Però alla fine, probabilmente i due canali esisteranno. Però di nuovo, probabilmente io decido di andare in un museo prima guardandolo su Google, e forse anche dopo che sono stato nel museo ritorno su Google sull'app,
certo,
per vedere meglio l'opera.
Certo.
Prima di salutarci, direi che ci ascoltiamo il prossimo brano e poi concluderemo questa conversazione che ci ha svelato tante cose. Wild Boys dei Duran Duran,
che è anche una canzone dei miei tempi.
Wild boys are calling on their way back.
Allora, eccoci, siamo tornati. Abbiamo ascoltato un pezzo degli anni Ottanta dove magari potevamo solo immaginare i cambiamenti che adesso stiamo vivendo, ma torniamo al presente e soprattutto parliamo magari di quello di cui dobbiamo preoccuparci noi studenti, nel senso quali saranno le prospettive per il futuro e quali saranno le competenze che noi studenti usciti da questo percorso dovremmo avere.
Sì, ma quello che dico spesso ai miei studenti è che devono avere delle competenze fatte a T, no? Devono essere molto specialistici, specializzati nel loro ambito di ingegneria, di architettura, però devono avere anche delle, e questa è la parte verticale della T, ma devono avere anche delle competenze trasversali, perché comunque conta sempre di più saper progettare e far funzionare un sistema complesso, abbiamo visto prima, alla fine trovi nel mondo di internet delle alleanze, delle complementarietà tra settori che prima non c'entravano nulla, quindi l'architetto che si occupa di beni culturali con chi si occupa di digital imaging ad esempio e chi si occupa di software, quindi lavorare in team con persone che hanno specializzazioni diverse e capirsi. La velocità conta sempre di più, un'auto veniva progettata 20 anni fa in 6 anni, cioè devi 6 anni per progettare e portare sul mercato un'auto oggi si progetta e si porta sul mercato in 2 anni. Quindi la velocità vuol dire anche spesso che tu devi lavorare secondo qualità alta, ma devi anche lavorare in un contesto che è ambiguo, che ha molta più incertezza, e devi comunque prendere delle scelte. Spesso gli studenti di ingegneria soprattutto sono ingessati, cioè il modello mi dice di fare così, però qua sono in una realtà in cui non so se utilizzare il modello, cosa devo fare? Conta di più a volte la plausibilità che l'accuratezza, quindi essere più elastici.
Certo.
E poi abituarsi a girare, cioè, per i miei genitori la vita stava tutta in una città e stava tutta in una company, quando quella company, quell'atmosfera, quella prospettiva non conta più, spostatevi altrove, cioè, fatevi sempre la domanda: posso ancora imparare in questa azienda, posso imparare dai miei colleghi, posso imparare dal mio capo, ci sono persone più intelligenti di me da cui imparare? Se la risposta è no, andatevene, cercate altro. Stimolatevi sempre, quindi cioè, non impazzite, cioè, che la vita è fatta anche di altro, di socialità, di famiglia, di altri interessi oltre al lavoro e allo studio, però cercate sempre comunque di gestire questa tensione tra il miglioramento e comunque tutto quello che non è lavoro e non è studio, quindi non è banale, ma questo non avviene sempre, non avviene più in un ambiente che è legato a saper fare solo una cosa, ma saper fare un sistema, a lavorare in un contesto che è di ambiguità, in cui non sai esattamente se quello che hai fatto fino a ieri continua a essere valido, e probabilmente non è fatto sempre nello stesso posto di lavoro, che
certo.
Non vuol dire che devi essere un nomade e non devi avere una vita, ma che probabilmente la mobilità sarà ancora un aspetto sempre più importante.
Bene, quindi sicuramente consigli interessanti, concetti che abbiamo già ritrovato nelle puntate precedenti e che ritroveremo sicuramente, come l'interdisciplinarità, il lavoro in team, quindi sicuramente cose ricorrenti che ci vengono consigliate. Però direi che è arrivato il momento di salutarci, anche se c'è ancora molto, ci sarebbe.
Sì, molto, molto da dire, molto da imparare, perché appunto questa conversazione di oggi ci ha aperto davvero un mondo davanti che in parte conosciamo, in parte viviamo e in parte però non siamo realmente consapevoli.
Cercate sempre di capirvi, interrogarvi dove va il mondo, cioè, che non è banale, perché non vuol dire guardare lo specchietto retrovisore, ma vuol dire capire cosa c'è nella strada davanti, che non è mai così semplice, che è una strada fatta di curve, però interrogatevi su questo.
Perfetto, direi che ci salutiamo e vi mandiamo alla nostra prossima puntata. Io sono Simone in compagnia di Roberto.
Ciao a tutti.
Alla prossima.
Federico, Valentina in regia. Ringraziamo il prof.
Grazie
Paolo
a voi
Nerotti.
Per questa bella occasione di confrontarci.
Ebbene.
In bocca al lupo per la vostra bella iniziativa.
Grazie ancora.
Buona, grazie a voi.
Andiamo alla sigla.
I've been